Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, ho un ricordo speciale proprio per voi ascoltatori. Vorrei salutare tutti, ma in particolare chi si trova in situazione di disagio o di malattia. E, fedele al programma che ogni mese vogliamo presentare la vita di un santo, o almeno di una persona che si avvia alla santità, in questo anno della misericordia abbiamo scelto di presentarvi stamattina all'inizio della vita del servo di Dio, il cardinale Francesco Saverio Bantuan. In questa trasmissione faccio riferimento al libro pubblicato dalla editrice Velar LDC, scritto da Luisa Melo e da Valderi Ilgeman, che ha proprio questo titolo, Francesco Saverio Bantuan, uomo di speranza, carità e gioia. E come sempre la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gentile e gradevole l'ascolto. Iniziamo con una frase di questo autentico martire della misericordia. L'uomo non può vivere senza speranza. La sua vita, condannata all'insignificanza, diventerebbe insopportabile.
La Chiesa, già inondata dal sangue di migliaia di martiri, nel corso del XVII, XVIII e XIX secolo, soffrì un altro duro attacco di persecuzioni dopo che l'esercito comunista del Vietnam del Nord occupò Saigon il 30 aprile del 1975. Illustri leader della Chiesa Cattolica, chierici e laici, furono assassinati o messi in carcere per essere considerati collaboratori dell'Occidente. Tra i più eminenti di questi confessori della fede si trovava anche il cardinale Francesco Saverio Bantuan, arcivescovo coadiutore di Saigon. Molti lettori dei suoi libri sono venuti a conoscenza della Via Crucis di quest'uomo coraggioso. La narrazione della sua reclusione a Fuquan ricorda gli atti dei martiri dell'antica chiesa.
Mi trovai in una cella senza finestre. Era terribilmente calda, soffocavo. Sentivo che la mia lucidità diminuiva poco a poco fino a rendermi incosciente. A volte lasciavano la luce accesa giorno e notte, altre volte era sempre buia. C'era una tale umidità che sul letto cominciarono a spuntare funghi. Nel buio scorsi un buco nel fondo della parete che comunicava con l'esterno. E allora trascorsi 100 giorni sdraiato per terra per poter mettere il mio naso di fronte a quel buco e poter respirare.
In queste stressanti circostanze sperimentò con forza l'agonia e la disperazione delle persone che venivano derubate della propria dignità. Ma pur anche in mezzo a questo stato di totale privazione, continuava a sentire una voce che dal di dentro lo chiamava a scegliere Dio e non le opere di Dio. Aggrappato a questo ordine divino, si rese conto della sua vocazione in mezzo a quella immensa miseria. Sì, Signore, Tu mi mandi qui per essere il Tuo amore tra i miei fratelli, in mezzo alla fame, al freddo, al lavoro schiacciante. Io scelgo Te, la Tua volontà, sono qui il Tuo missionario.
Dopo anni di condivisione spirituale e fisica della croce con il suo popolo, fu allontanato dal governo comunista del Vietnam ed obbligato ad andare in esilio a Roma nel 1991. La separazione dal suo gregge fu per lui motivo di profondo dolore. Ciononostante, invece di abbandonarsi alla disperazione e alla collera, il vescovo Francesco Saverio, così amava presentarsi, fece di sé un ambasciatore di gioia e di speranza.
Dal 1994 fino alla sua morte nel 2002, fu chiamato da Giovanni Paolo II a servizio della Chiesa Universale e fu vicepresidente e più tardi presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Si trattava di una responsabilità adatta a lui che gli permetteva di incarnare pienamente le sue esperienze del passato e la nuova missione, così come lui stesso ebbe a dire: «Io vengo da un paese che ha sofferto quasi 40 anni di guerra, perciò capisco la gente che ha vissuto la guerra, le loro sofferenze sono state nella mia propria carne e non nella teoria. Per questo motivo penso alla giustizia e alla pace».
L'esempio del cardinale Mantuan ci ricorda le parole di Papa Francesco, che diceva: «Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenere a un popolo. È vero che nel nostro rapporto con il mondo siamo inviati a dare ragione della nostra speranza. In tal modo sperimentiamo la gioia missionaria di condividere la vita con il popolo fedele, cercando di accendere il fuoco nel cuore del mondo».
Francesco Saverio Mantuan nacque il 17 aprile 1928 a Phu Cam, nei pressi di Hue, l'antica capitale del Vietnam imperiale, che attualmente è capoluogo della provincia di Tuen Tue, situata proprio sulla costa, nella regione centrale del paese. La sua era una famiglia di cristiani di antica tradizione, infatti le prime testimonianze risalgono al XVII secolo, ed erano realmente innamorati di Cristo, che già in passato avevano vissuto il dramma della persecuzione religiosa. Per più di due secoli, infatti, re e imperatori avevano perseguitato il cristianesimo, temendo che il messaggio di pace, amore e uguaglianza portato dal Vangelo col tempo determinasse dei cambiamenti politici e sociali suscettibili di ribaltare l'ordine costituito. Ciò nonostante, la famiglia di Mantuan era rimasta salda nella fede, testimoniata da non pochi suoi membri caduti come martiri.
Il ricordo di questi eroici antenati, tramandato oralmente da padre a figlio, faceva sì che essi assurgessero a veri e propri modelli e maestri di vita, tanto che più tardi Mantuan dirà: «Contemplando fin dalla mia infanzia questi fulgidi modelli, ho concepito un sogno. La madre Elisabetta, lavoratrice instancabile e donna di grande fede, lo aveva educato cristianamente fin dalla più tenera età, avviandolo alla conoscenza della Bibbia e delle vite dei santi, rievocando le storie dei diversi martiri appartenuti alla loro famiglia. Anche il padre, Nguyen Van Am, divenuto nel frattempo uomo d'affari e costruttore di successo, proveniva da una famiglia che pure aveva sofferto molto per la fede. Si racconta che quando si presentò per chiedere la mano di Elisabetta, la futura moglie, i genitori gli risposero: «Saremmo onorati se le nostre famiglie si imparentassero. Dopotutto entrambe discendiamo da martiri».
Dal matrimonio nacquero 9 figli e Mantuan fu il secondo, dopo la morte improvvisa del primogenito Xuan a soli 2 anni, in seguito a un'epidemia di colera. Il nome, scelto accuratamente, fu quasi un segno profetico. In vietnamita, infatti, Tuan significa che è in armonia con la volontà di Dio. Oltre ai genitori, tra le figure che lasciarono un'impronta importante sullo sviluppo della personalità del bambino vi furono due zii. Uno, professore illustre, che si chiamava Hugo Dintuk, sacerdote e poi vescovo, e Hugo Dinediem, politico di primissimo piano nella storia del paese, fino a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica del Vietnam del Sud. Entrambi, nei rispettivi campi, avevano fatto della sequela di Cristo la regione ultima della loro vita.
Tra i primi insegnamenti ricevuti in casa, uno dei più ricorrenti, diceva che ogni partita della grande avventura della vita, vinta o persa che sia, andava offerta a Dio e che in ogni caso, alla fine, l'unica cosa che realmente conta su questa terra è fare la volontà di Dio e obbedire alla sua voce, sempre e dovunque questa si manifesti. Così, una volta avvertita chiaramente nel proprio cuore la chiamata a servirlo in modo speciale, Van Thuan non esitò un momento. A soli 13 anni chiese ai genitori il permesso di entrare nel seminario minore perché desiderava diventare sacerdote.
Alla fine del mese di agosto del 1941 Van Thuan entrò nel seminario minore di An Yin. Qui, oltre a formarsi dottrinalmente e teologicamente, ebbe modo di approfondire la sua vita spirituale e in modo particolare la devozione mariana, già coltivata nella sua anima dalla mamma. E diceva: «Mia madre installò nel mio cuore questo amore per Maria quando ero ancora un bambino. Da allora in poi orientò in questo senso la sua vita di preghiera. La corona del rosario divenne la sua compagnia quotidiana e ogni volta che ne aveva la possibilità si offriva per servire la messa in seminario nella Cappella della Vergine, un luogo a cui rimase profondamente legato e che considererà sempre speciale».
Durante gli anni del seminario, Van Thuan scelse come modelli di vita spirituale e sacerdotale sotto cui porre la sua precoce vocazione Santa Teresa di Lisieux, il curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney e San Francesco Saverio, il grande missionario gesuita spagnolo, infaticabile apostolo del continente asiatico di cui portava il nome. Il ragazzo mostrava un talento tutto particolare, specialmente per l'apprendimento delle lingue. Arrivò a padroneggiarne correntemente 7: cinese, inglese, latino, francese, spagnolo, tedesco e italiano.
Però la serenità durò poco. Il dramma della Seconda Guerra Mondiale, che negli ultimi anni coinvolse il suo paese e provocò una vera e propria carneficina anche in quel lembo pacifico di terra, lo indusse a riflettere seriamente sulla caducità della vicenda terrena quando si rifiuta Dio e sulla spirale di violenza che le vendette umane possono generare. Verità che, come vedremo, non dimenticherà più e su cui riprenderà a meditare a fondo molti anni più tardi, una volta ordinato vescovo.
Nel 1947, terminato con successo il primo ciclo di studi, si iscrisse nel seminario maggiore di Wuhan, nei pressi di Hue. L'ordinazione sacerdotale gli fu conferita 6 anni dopo, era l'11 giugno 1953. E Van Thuan aveva compiuto da poco 25 anni. Sappiamo che la gioia di celebrare la prima messa nella sua vita fu tanto grande che non riusciva a trattenere le lacrime. Seguendo i modelli scelti per la vita sacerdotale, era un innamorato dell'Eucaristia, in cui non si rivive un lontano ricordo, ma si sperimenta l'eterno presente della salvezza di Gesù Cristo.
All'improvviso, l'ombra inquietante di una grave malattia sembrò pregiudicare tutti i suoi sogni giovanili. Dopo alcuni controlli medici, gli venne diagnosticata una forma di tubercolosi già allo stadio avanzato, che rendeva necessaria l'asportazione di gran parte del polmone destro. Il giovane sacerdote non si disperò e pregò senza sosta, convinto che bisognava fare sempre la volontà di Dio. Inaspettatamente, con sorpresa di tutti e in primo luogo degli stessi medici, poco prima dell'intervento chirurgico già fissato presso l'ospedale di Saigon, le radiografie indicarono che il polmone destro risultava completamente guarito, come se non fosse mai stato affetto dalla TBC. Sembrava quasi che una mano misteriosa, silenziosamente, avesse sanato quel male incurabile.
L'equipe dei medici dovette prendere atto di un fatto scientificamente inspiegabile. Bantuan li ascoltava pazientemente e sorrideva con gli occhi, pensando che fosse una risposta indiretta del cielo a chi non crede in miracoli. In ogni caso, per lui il messaggio era chiarissimo. Dietro quella strabiliante guarigione improvvisa c'era la volontà onnipotente del Signore che lo desiderava sacerdote e lo voleva subito annunciatore del Vangelo. Prima però doveva continuare gli studi, cosa che in effetti fece a Roma, a pochi passi dalla cupola di San Pietro, presso la Pontificia Università Urbaniana, dove conseguì il dottorato in diritto canonico.
Nel suo paese, intanto, la situazione precipitò. Il primo novembre del 1963, un colpo di Stato militare rovesciò il governo del Vietnam del Sud, decretando la morte di tre suoi zii, tra cui il presidente Ngo Dinh Diem, a cui egli era particolarmente legato, e il fratello Nu, che vennero barbaramente giustiziati. A stento Van Tuan riusciva a trattenere il risentimento che lo assaliva. Ancora una volta però fu la mamma a indicargli la strada. Il Vangelo conosce solo la legge del perdono e chi vuol fregiarsi del nome di cristiano non può astenersene. La carità non ha confini, dirà un giorno il vescovo Van Tuan, memore di quegli insegnamenti. Se ha confini, non è più carità. Dando un esempio che toccò nel profondo familiari e amici, ella affidò gli assassini dei suoi fratelli alla misericordia del padre, offrendo già nel suo cuore il perdono completo senza condizioni.
Il giovane sacerdote capì allora di essere appena all'inizio della propria conversione. Il cammino che lo attendeva era ancora lungo. In quegli anni era impegnato come docente e successivamente come rettore del seminario minore di An Ninh. Era un insegnante affabile ed esigente nello stesso tempo. Amava istruire ed educare, animato da una genuina passione per la formazione degli studenti. Il 13 aprile 1967, a sorpresa, venne nominato vescovo della diocesi di Nha Trang. Emblematiche sono le parole che farà incidere sull'anello episcopale ispirate a Santa Teresa d'Avila. Tutto passa, quasi a voler far presente anzitutto a se stesso che le passioni di questa terra, nella loro fragilità e nel loro orgoglio, sono destinate a morire con noi. Nella prospettiva dell'eternità che ci precede e ci supera, tutto passa e unicamente Dio rimane. Alla fine è su questo che ci si deve confrontare. Ma significativa è anche la scelta del motto che accompagnerà la sua nuova missione, Gaudium et Spes, gioia e speranza, come recita il titolo di uno dei più importanti documenti del Concilio Vaticano II, che da poco si era concluso.
Scrive oggi il cardinale Peter Turkson, suo successore al Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Con quel motto egli espresse il desiderio di essere un pastore profetico secondo lo spirito del Concilio e un apostolo della gioia e della speranza, capace di rispondere alla situazione drammatica del suo paese. Era insomma il segnale del suo fermo proposito di essere un pastore fedele, spendendosi nella Chiesa e per la Chiesa, come dirà lui stesso, rinnegando esplicitamente interessi di parte, spirito di passione e rivendicazioni personali. L'individuo passa, la Chiesa resta, diceva. Noi possiamo e dobbiamo morire a noi stessi. La Chiesa deve vivere per portare a tutti la luce delle genti nello splendore della sua comunione.
Furono anni intensi in cui si spese fin quasi al logoramento fisico intento alla formazione di giovani sacerdoti e di nuove generazioni di laici. Per questi ultimi utilizzava la dottrina sociale della Chiesa, ritenendola imprescindibile per il loro impegno pubblico. Soprattutto si impegnò sul versante della ricostruzione materiale del suo paese, coordinando l'opera del Comitato per la ricostruzione del Vietnam, che cercava di venire incontro alle tante necessità degli sfollati che la guerra stava causando. Iniziò così ad essere conosciuto anche in Vaticano, dove veniva ripetutamente chiamato per portare il suo contributo al lavoro di diversi dicasteri. Nell'ottobre del 74 venne ricevuto in udienza dal Papa Paolo VI, che, colpito dallo straordinario carisma di questo pastore vietnamita, lo nominò di lì a poco arcivescovo coadiutore di Saigon.
Sembrava un sogno. Se non fosse che appena una settimana più tardi, come egli per la verità temeva da qualche tempo, i Viet Cong conquistarono proprio la capitale, che cambiò subito nome in Ho Chi Minh City. Aveva cercato di prepararsi in ogni modo a questa eventualità, soprattutto pregando, incoraggiando la popolazione e con riferimento diretto al governo della Chiesa locale, curando la crescita di numerose vocazioni al sacerdozio ministeriale. Sembrava di avere fatto tutto quello che era umanamente possibile per affrontare la persecuzione che si intravedeva ormai all'orizzonte. Ma si sbagliava. Quello che sarebbe accaduto di lì a pochi giorni avrebbe superato ogni possibile immaginazione.
Il 15 agosto ricorre la solennità dell'Assunzione di Maria, una festività importante per il popolo cristiano che preannuncia l'eternità a cui siamo destinati. Ma quel 15 agosto 1975, quando con un pretesto fu convocato al palazzo presidenziale, Van Thuan non sapeva ancora che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbe trascorso in libertà nella sua amata patria. Sottoposto subito a un interrogatorio farsa, venne accusato di essere al servizio di governi stranieri che attentavano al successo della rivoluzione comunista nel paese. Sotto scorta militare fu immediatamente deportato nel villaggio di Cai Wong, a 10 chilometri dalla sua diocesi. Dirà: sono partito da casa vestito con la tonaca, con un rosario in tasca. Durante il viaggio verso la prigione mi rendo conto che sto perdendo tutto. Da quel momento è vietato chiamarmi vescovo, padre, sono solo il signor Van Thuan. Non posso più portare nessun segno della mia dignità. Senza preavviso mi viene chiesto, anche da parte di Dio, un ritorno all'essenziale.
Non era che l'inizio di un periodo di durissima prigionia, il primo passo della sua personale via crucis, patita nell'animo e nella carne. Lontano da ogni contatto, frequentemente impossibilitato a comunicare all'esterno, non si perse d'animo. Mentre si trovava agli arresti in un domicilio coatto, di nascosto, di notte, tra l'ottobre e il novembre del 1975, scrisse per i suoi fedeli rimasti orfani del loro pastore dei brevi pensieri su dei foglietti di un vecchio calendario, affidandoli poi a un bambino di nome Quang che lo andava a trovare. Il piccolo li portava a casa dalle sorelle che li ricopiavano. Ne risulterà una testimonianza di altissima vita cristiana, raccolta poi in un libro straordinario, tradotto in 12 lingue, cioè Il cammino della speranza, testimoniare con gioia l'appartenenza a Cristo.
È una delle esperienze più commoventi di tutto il secolo scorso, l'amore al servizio di Dio e del gregge che gli era stato affidato risultò più forte dell'odio dei suoi persecutori e persino della paura della morte. Così, e gli descriveva il suo stato d'animo. Nelle lunghe notti in prigione mi rendo conto che vivere il momento presente è la via più semplice e più sicura alla santità. Nasce da questa convinzione una preghiera. Gesù, io non aspetterò, vivo il momento presente colmandolo di amore. La linea retta è fatta di milioni di piccoli punti uniti l'uno all'altro. Anche la mia vita è fatta di milioni di secondi e di minuti uniti l'uno all'altro. Dispongo perfettamente ogni singolo punto e la linea sarà retta. Vivo con perfezione ogni minuto e la vita sarà santa. Il cammino della speranza è fatto di piccoli passi di speranza. La vita di speranza è fatta di brevi minuti di speranza. Come te, Gesù, che hai fatto sempre ciò che piace al Padre tuo. Ogni minuto voglio dirti, Gesù, ti amo. La mia vita è sempre una nuova ed eterna alleanza con te.
Autorizzato a scrivere a casa, sebbene prostrato moralmente, riuscì con uno stratagemma a farsi mandare di nascosto una bottiglia di vino per la messa. E diceva, per favore, mandatemi un po' di vino come medicina per il mal di stomaco. E non solo il vino, ma anche delle ostie nascoste in una fiaccola. Celebrava così la sua messa quotidiana, offrendo a Cristo il suo personale sacrificio, mentre si trovava, e non è una metafora, proprio in catene.
Non potrò mai esprimere la mia grande gioia. Ogni giorno, con alcune gocce di vino e una goccia d'acqua sul palmo della mano, ho celebrato la messa. Era questo il mio altare e era questa la mia cattedrale. Ogni volta avevo l'opportunità di stendere le mani e di inchiodarmi sulla croce con Gesù, di bere con Lui il calice più amaro. Erano le più belle messe della mia vita. Così in prigione sentivo battere nel mio cuore il cuore stesso di Cristo. Sentivo che la mia vita era la sua vita e la sua era la mia.
Ma il suo calvario non era finito. Il 19 marzo 1976, festività di San Giuseppe, venne trasferito nella prigione di Pucan in un'umida cella di 2 metri quadrati senza finestre e senza aria. Per mesi e mesi non vide anima viva, né poté parlare con alcuno. Nella sua angusta cella dove fu detenuto diceva: sento dalla mia cella mattina e sera le campane della mia cattedrale e per tutta la giornata quella di tante parrocchie e comunità religiose. Gli impedivano di uscire dalla cella per andare in bagno. Per giorni interi lo lasciavano al buio, spingendolo sull'orlo della pazzia.
Ecco, la vita del cardinale Francesco Saverio Mantuan continua, ma noi ci fermiamo qui per oggi, per dare spazio agli ascoltatori di poter intervenire e finiremo di raccontarla il mese prossimo. Ora la regia raccoglierà le vostre telefonate. Pronto, pronto, se mi dici il tuo nome, dove chiami?
Padre Colombo, mi chiamo Adriana e telefono da Roma. Senta, per cortesia, io da quando è morto padre Mantuan, non da moltissimi anni, io sono nonna, quindi mi ricordo, sempre ho desiderato avere la vita di questo persona, insomma, questo Mantuan. Vorrei sapere dove lo posso trovare, il miglior testo, che forse è quello che legge lei, non so, con tutto quello che ha scritto lui, anche quando scrive sulle pagine del calendario, eccetera.
Allora, guarda, il testo, intanto la data della sua morte è il 16 settembre 2002. E lo racconteremo la prossima volta, perché siccome il tempo è stato abbreviato della trasmissione, l'ho diviso in due parti. La cosa più bella che puoi fare è non tanto leggere la biografia sua, ma quello che lui ha scritto. Se tu vai in una libreria cattolica e chiedi i libri che hanno come autore Francesco Saverio Mantuan, troverai delle cose che ti fanno veramente riempire il cuore di una gioia e di una fiducia nel Signore, che è quasi, io direi, una medicina spirituale. Ecco, poi quanto alle, quasi tutti ormai questi libri hanno anche un appendice che raccoglie un po' la biografia, le date più importanti. Grazie Adriana del tuo interesse, ti auguro davvero di avere sempre nel cuore questa bella figura che prima o poi vedremo sugli altari e che certamente dal cielo ti benedice e ti protegge. Buona giornata a te. Pronto? Pronto?
Senta, pronto?
Sì, mi dici il tuo nome, da dove chiami?
Mi chiamo, non so, prima stavo parlando, mi chiamo Francesca.
Sì?
Chiamo da Taranto.
Benissimo, dimmi pure.
Io volevo dire che questo, diciamo, questo vescovo, cardinale, che ho conosciuto dei suoi libri, che mi sono stati regalati da un sacerdote missionario saveriano, e sono uno 5 pane e 2 pesci e l'altro La speranza del cammino, ma sono dei libri che mi hanno fatto veramente, cioè non li posso leggere, ogni volta piango con questa comunione che lui, come avete detto voi, prendeva sulle mani, faceva questa messa con queste due gocce di vino. È qualcosa di, insomma, dico, se stai in cielo, prega per me, aumenta la mia fede, perché quella è fede, quella è fede. La nostra sì è fede, la mia personale specialmente. È fede però libera, cioè nessuno mi costringe, però lì con quel suo modo, cioè con la sua vita che ha fatto, oh Dio mio, Signore, la grandezza di Dio.
Grazie Francesca di questa tua, diciamo, testimonianza spirituale di un cammino accompagnato dagli scritti del Cardinale Vantuan. Così Adriana ha sentito dalla tua voce il titolo di due di questi libri e li può trovare. E vorrei sottolineare, Francesca, che ancora oggi ci sono tanti sacerdoti e tanti laici cristiani ferventi che vivono una persecuzione terribile, a volte talmente sottile che non vuole che muoiano, ma vuole che soffrano. E io sono convinto che qui c'è un tesoro di grazia, perché il Signore raccoglie questa sofferenza, la unisce alla sua passione redentrice e diventa una benedizione per tutto il mondo, per tutti i credenti, ma anche per i non credenti, perché si convertano. Quindi grazie anche della tua testimonianza. Ciao Francesca, buona giornata. Pronto?
Buongiorno, sono Rita e chiamo dalla provincia di Belluno. Nella nostra diocesi qualche anno fa, durante il periodo dell'Avvento, il libricino che accompagnava giorno per giorno, c'erano proprio i pensieri di Vantuan. Io oggi, a sentire la vostra, il vostro racconto, ho subito detto, mamma mia, se non fosse vero non ci sarebbe nemmeno da credere. Evidentemente era già un predestinato dal Signore. E nonostante tutto quello che ha sofferto, ecco, quello che mi ha colpito soprattutto è questa forza che gli veniva in quel carcere durissimo, impensabile per ciascuno di noi, dal poter celebrare ogni giorno l'Eucaristia. In questi tempi in cui, sono un po' emozionata, in questi tempi in cui veramente qualche volta si vedono persone che non hanno tanto rispetto verso Gesù sacramentato, è qualcosa di mirabile comprendere come il Signore ti aiuta proprio quando tu hai fede, credi in Lui e ti porta a vette talmente alte che per noi è impossibile quasi pensarle. Ecco, questo volevo dire, è un grande santo, un grandissimo santo, un esempio per ciascuno di noi che viviamo un po' nella bambagia, che siamo pigri, abbiamo la chiesa sempre aperta, non siamo capaci di entrare e genufletterci e dire una preghiera. Ecco, questo volevo dire. La ringrazio, l'ascolto per radio.
Ecco, ti ringrazio di questa testimonianza, sono contento che nella tua diocesi abbiano già utilizzato le bellissime riflessioni del cardinale per farvi pregare. Tu hai sottolineato la forza dell'Eucaristia. Io aggiungerei la forza dell'educazione di questa mamma. Io ho cercato di metterlo in risalto prima. In fondo, gli anni iniziali della vita di una persona vengono plasmati veramente profondamente, tanto dall'esempio dei genitori, ma anche dalle parole educative che gli vengono date. E questo uomo, dalla sua mamma, ha imparato che la nostra vita va messa nelle mani del Signore e che la realizzazione della vita è un'ambizione prima di tutto del Padre Eterno nei nostri confronti. È Lui che sa che cosa sarà bene per la nostra vita e che ovviamente ci darà tutte le grazie necessarie perché questo avvenga. Che poi la vita si svolga nella serenità e nell'armonia, o come nel caso dei cardinali, in una prigione terribile, direi che è un particolare che non toglie nulla al grande progetto di Dio su ciascuno di noi. Allora, grazie della tua testimonianza e ti auguro davvero di essere persona totalmente affidata al Signore ed in particolare all'Eucaristia che tu giustamente hai sottolineato. Grazie, grazie. Pronto, l'ultimo intervento, pronto.
Buongiorno, sono Antonio, chiamo da Ferrara, Don Ferdinando, chiamo dalla parrocchia di San Benedetto, Salesiana. Volevo, in questa vita di questo vescovo, mi è piaciuto tantissimo questo vedere vivere la chiesa all'interno di una cella. Io parlo di una parrocchia che non ha la chiesa, perché dopo il sisma è ancora, diciamo, in fase di ristrutturazione, diciamo in un cinema. Però è molto bello vedere come si può vivere la Chiesa anche senza avere la Chiesa. E quindi il fatto di vivere veramente, diciamo, l'esperienza della Chiesa è fondamentale, anche senza l'edificio, anche senza altri orpelli, ecco, proprio perché questo santo appunto vive questa fede senza niente, come dice appunto anche senza il rosario, senza ormai nulla, perdeva tutto e veniva chiamato all'essenzialità, ecco, niente di più, grazie.
Grazie Antonio, sono contento che tu abbia chiamato proprio da una parrocchia salesiana di San Benedetto a Ferrara e sono contento perché adesso avete un nuovo parroco, Don Gigi, che tu mi saluterai e quindi dovrai essere orgoglioso di avere una persona come te che ha già, come dire, chiaro nel suo cuore che a costituire la comunità chiesa non sono i muri che voi sfortunatamente non potete ancora utilizzare, ma mi auguro che questa situazione si risolva, e invece a costituire la comunità è proprio la fede, quella che tu hai espresso, Antonio. Vorrei che tu diventassi un faro che aiuta a vedere questa luce anche alle persone attorno a te, e vi auguro davvero che la fede del cardinale Bantuan diventi la vostra fede e sappiate essere forti, raccolti attorno a Cristo e attorno al pastore che il Signore vi ha mandato. Adesso siamo alla fine della trasmissione e vogliamo chiudere con una preghiera che è stata scritta ovviamente dal cardinale Francesco Saverio Bantuan. È una preghiera a riflessione, dice proprio così: voi unitevi spiritualmente alla nostra voce. Come cristiano fedele non posso non vivere la fede, non vivere come Cristo ha vissuto, non annunciare il regno di Dio fra gli uomini. Perciò
solo Dio può dare la fede, ma tu puoi essere un testimone di fede.
Solo Dio può dare la speranza, ma tu puoi suscitare la fiducia negli altri.
Solo Dio può dare la carità, ma tu puoi mostrare agli altri come amare.
Solo Dio può dare la pace, ma tu puoi seminare l'unità.
Solo Dio può dare la forza, ma tu puoi farti prossimo per sostenere i disperati.
Solo Dio è la via, ma tu puoi indicarla ai tuoi fratelli.
Solo Dio è la luce, ma tu puoi far sì che essa splenda davanti agli altri.
Solo Dio è la vita, ma tu puoi trasmettere la voglia di vivere.
Solo Dio può realizzare cose che sembrano impossibili, ma tu puoi realizzare il possibile.
Solo Dio è Dio, ma Egli vuole il tuo aiuto. Amen.
Amen.
Ecco, carissimi ascoltatori, ci risentiamo martedì 15 novembre, quando concluderemo il racconto della vita del cardinale Francesco Saverio Vantuan e soprattutto la sua spiritualità. Buona giornata a tutti, nell'abbraccio del Signore.
Dagli studi di Radio Maria abbiamo trasmesso Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo.